comincio a dare il senso alla richiesta tutte le volte che inizio un incontro. Dico sempre, Madre della Sapienza, prega per noi. Il significato sarebbe questo. Non è che noi siamo ignoranti e dobbiamo imparare delle cose, ma rispetto a tutte le cose che sappiamo, non riusciamo a gustarle. Noi domandiamo di gustare quello che già sappiamo. Tutto il mio sforzo sarà quello di far emergere quello che già portiamo solo per gustarlo. Allora, a me tocca stamattina presentare il collegamento tra quello che è stato l'anno della misericordia celebrato in tutta la Chiesa Cattolica e il tema delle relazioni. Perché? Tutto quello che dirò proviene da una percezione di fondo che spiego in questo modo. Quando il Papa, quindi nella tradizione della Chiesa, non si parla di misericordia, non si allude a un sentimento, diciamo, naturale. Si fa riferimento a un'esperienza di vita che procede dalla fede in Gesù. Per cui la misericordia, oppure l'altro termine equivalente, anche se oggi non è colto nella sua valenza profonda, no? Sembra troppo sentimentale, compassione, misericordia o compassione dicono la stessa cosa, però in senso evangelico, no? Allora, misericordia e compassione hanno a che fare con quello che si definisce la sovrabbondanza, meglio ancora l'eccedenza della rivelazione di Gesù rispetto a tutta la rivelazione precedente. Questo ha valore non solo rispetto all'Antico Testamento, ma ha valore rispetto a tutte le religioni. Non si tratta di definire che la religione cristiana è più vera, è un falso problema, ma la particolarità dell'esperienza cristiana ha a che fare con un principio di eccedenza che solo il Messia poteva svelare. Ora, l'eccedenza è legato alla sapienza evangelica. C'è una sapienza naturale e una sapienza evangelica. Per noi si tratta di accedere alla sapienza evangelica per primo godere, ma farci lavorare da questa eccedenza. Se volete il riferimento, cioè due piccoli riferimenti della scrittura, no? A valore assoluto, anche se noi spesso non tiriamo le conseguenze di questo, ma a valore assoluto l'espressione che noi troviamo nel prologo di San Giovanni al capitolo, capitolo primo, ma al versetto 17 e 18, dove si dice: la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù. Notate, non è una frase di corrispondenza. Allora, la legge fu data, la grazia non si dice fu data, ma si dice venne, si adempì, quello che dicevo stamattina apparve. Cioè non è più una cosa che viene data, è un evento che si esprime con quella persona che realizza la presenza del Signore, quindi la presenza del Regno in mezzo a noi, ed è l'umanità di Gesù. Quindi la grazia e la verità, grazia e verità nei termini scritturistici vorrebbe dire lo splendore dell'amore di Dio per noi, che è fedele nel tempo. Noi lo possiamo cogliere in tutta la sua profondità guardando l'umanità di Gesù, che ha due caratteristiche, ma poi lo vedremo più avanti. Uno è che si fa piccolo, e due che si fa calpestare. Uno che si fa piccolo, due che si fa calpestare. Se non si vede questo dentro la prospettiva della rivelazione dell'amore di Dio per noi, non ha senso. E in effetti la religione cristiana è la più difficile tra tutte le religioni, nel senso che è complicata. Le altre religioni sono molto più semplici. Perdonate questi piccoli riferimenti, ma li faccio perché oggi viviamo in un contesto, no, culturale molto ampio e dobbiamo, come dire, accoglierlo in tutta benevolenza, no? Allora, se la misericordia ha a che vedere con la sapienza evangelica, il campo in cui si esprime questa sapienza evangelica sono le relazioni. Noi potremmo definire così: le relazioni sono lo spazio godibile del regno di Dio, che Gesù dice di essere in mezzo a noi. E il riferimento è a Luca 17:21. Quando Gesù parla del regno di Dio in mezzo a noi, risponde a una domanda. Noi non ce la facciamo più questa domanda, un po' per sufficienza e un po' per superficialità. Ma al tempo di Gesù il mondo, diciamo, devoto, quindi che attendeva la manifestazione di Dio, faceva in modo pressante questa domanda: ma quando verrà mai il regno di Dio? Ma quando si potrà toccare? Quando si manifesta? E Gesù risponde così: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà eccolo qui, eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. E nelle traduzioni antiche, quindi tutta la tradizione patristica, non interpreta in mezzo a voi, ma dentro di voi. La scienza esegetica ha sempre preferito in mezzo a voi solo per eliminare quel senso intimistico, no, che verrebbe interpretato con la traduzione in mezzo a noi. Ma siccome i padri non avevano questo senso intimistico, dicendo in mezzo, dentro di voi, esprime la dimensione che può unicamente percepire il regno di Dio. Non si può percepire il regno di Dio fuori, si percepisce dentro. Vi faccio una piccola, una piccola suggestione, come direbbero i francesi. Il demonio dove lavora? Nel cuore degli uomini? Il demonio non può entrare nel cuore degli uomini, a dispetto di quello che noi immaginiamo. Il cuore dell'uomo è un sacello sacro dove il demonio non entra, solo Dio c'è. Ma il demonio lavora tra un cuore e l'altro, cioè lavora nello spazio che intercorre tra un cuore e l'altro. Quello che si chiama, San Paolo dice, lo spirito dell'aria. Non immaginate l'aria, è lo spazio che intercorre tra un cuore e l'altro. Quello spazio è ciò che gioca, o perlomeno si vede, dove si gioca la compiutezza dell'umano. Un cuore si gioca in pienezza se sta aperto all'altro. Quando il cuore non sta aperto all'altro, non può godere della comunione con l'altro, si trova chiuso e non può godere la presenza di Dio. Allora, quello spazio lì è quello che è retto dal principio della sovrabbondanza evangelica, che è dato dalla misericordia, dalla compassione. Ecco perché è così importante collegare il tema delle relazioni, che non è una specie, non è una dimensione psicologica, una dimensione, andiamo d'accordo così agiamo meglio, ma non ha niente a che fare con questo. ha a che fare con la presenza e il godimento del regno di Dio dentro di noi. Ripeto, non in senso intimistico, ma nel senso realistico. E poi pensate a questa cosa. Come immaginate voi il paradiso? Come immaginate? Allora, non so se avete mai pensato, praticamente tutte le religioni antiche, le religioni asiatiche, quando devono pensare a un tempo pieno, è sempre il tempo del passato. L'epoca d'oro è sempre al passato. Nella, diciamo, presentazione della Bibbia sarebbe il paradiso terrestre. Ma nella esperienza cristiana noi non siamo invitati a rientrare nel paradiso terrestre, che non c'è. Siamo invitati a entrare nel paradiso, che è la Gerusalemme celeste. Ora, l'immagine della Gerusalemme celeste non è la città, non è più il giardino. Perché? Il giardino ha una valenza, come dire, come naturale. La città deve essere costruita. Allora, il paradiso non può che essere immaginato come una città, perché si allude al fatto che l'uomo si compie e gode la comunione con Dio costruendo relazioni, vivendo relazioni. Ecco perché l'immagine della città è quella che suggerisce questa cosa precisa: la felicità sta nelle relazioni, sta nella fraternità goduta nell'intimità dell'unico Padre che ci ha attirati nell'umanità del suo Figlio, perché avessimo la sua vita e la sua vita in abbondanza. Dato che siamo in tema natalizio, direi così: il paradiso è il compimento del nome di Gesù, Emanuele, Dio con noi. Si potrebbero dire tante cose di questo, ma vorrei solo come fissare adesso come un'immagine di riferimento, no? La città celeste è la città costruita con le relazioni. Adesso vorrei presentare questa eccedenza che viene annunciata, vissuta e donata da Gesù in rapporto alla sapienza che viene dall'alto, cioè in rapporto alla sapienza evangelica. Se voi riandate alla domenica settima del tempo ordinario, ciclo A, trovate i riferimenti essenziali che parlano di questa eccedenza. Allora, in questa domenica, la prima lettura è tratta dal libro del Levitico, con la famosa espressione: siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Il Vangelo finisce con il brano, siamo al capitolo 5 di Matteo, quindi siamo all'interno del grande discorso della montagna, no? Delle beatitudini, con siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ora, di che santità e di che perfezione si tratta? Potrei sintetizzare le cose in questo modo. Se considerate l'Antico Testamento, che è rivelazione di Dio, mai l'aggettivo misericordioso è riferito a un uomo, è solo di Dio. Quando si allude a siate santi come io sono santo, direttamente si allude a questa santità tipica di Dio che è misericordia per noi. Ora, se vi faccio la domanda, in tutto l'Antico Testamento, dove voi cogliete la potenza di questa rivelazione della misericordia di Dio? Provate a rispondere. Sì, in antico. No, proprio c'è proprio un evento.
Quando Mosè aveva rotto le tavole perché il popolo, esatto. E poi è ritornato e Dio le ha detto: adesso si dica il mio nome perché
È esattamente la rivelazione del nome di Dio nel momento più drammatico della storia di Israele. Da Mosè fino all'ultimo degli israeliti la domanda angosciosa era, siamo dopo il peccato del vitello d'oro nel deserto, no? La domanda angosciosa era, Dio ci può anche forse perdonare, ma si muoverà con noi come prima? Potrà stare in mezzo a noi, visto che noi l'abbiamo rinnegato? È una domanda che noi portiamo dentro. Quante volte potete sentire le persone dire Dio mi ha perdonato, io non mi perdono, soprattutto per certi tipi, no? Di peccato. E la cosa straordinaria è che quando Dio risponde a Mosè, che ormai ha messo sul piatto prima la promessa di ma come? Hai detto che liberavi il popolo e adesso lo fai morire. Ma cosa diranno di te? È il primo tentativo di Mosè di placare Dio. Tra l'altro in questo racconto sembra che si invertano le parti. Mosè prende, come dire, le veci di Dio e Dio quelle del suo servo. Allora Mosè prima ricorda, però questo non basta. Poi dice... Ah sì? Tu prometti a me, ma non salvi il popolo? Io non voglio avere a che fare con te. Tu statene per conto tuo, io per conto mio. Cioè mette... Non alla prova. Preferisce stare con la scelta di Dio precedente al peccato piuttosto che seguire Dio nella giustizia. Poi non basta? Terzo... Visto che ha messo in gioco la sua persona totalmente, ma l'ha messa in gioco come colui che è stato scelto da Dio, l'ha messa in gioco come colui che è stato messo a capo del popolo da Dio. E dice, ma alla fine, ma posso ben sapere chi sei? Ma non il chi sei tanto per sapere qualcosa, è ciò che definisce la tua realtà nei nostri confronti. E se voi leggete, siamo al capitolo 32, 33, 34 dell'Esodo, quando Mosè chiede di vedere la gloria di Dio e Dio risponde, mi potrai vedere solo di spalle, no? Quindi in quel momento, ed è la seconda volta che Dio si rivela, prima al rovetto ardente e dopo Mosè non vede nulla, sente la voce, e la voce è quella misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Come dire, non solo non tengo conto del vostro peccato, ma faccio in modo che il vostro peccato vi apra la possibilità di conoscere la profondità del mio amore. Prima lo sapevate, ma non fino a questo punto. Prima lo intuivate, ma non fino a questa radice di fedeltà. Prima lo immaginavate, ma non in tutta l'intensità che questo amore ha. E la firma a questo amore è messo proprio da Gesù. Cioè Gesù è colui che nel suo vivere, nella sua umanità, dall'inizio alla fine, realizza questa manifestazione di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Allora, l'eccellenza evangelica dove si trova? Gli uomini, per sistemare la vita, diciamo, chiamiamola di comunità, la vita di insieme, che nessun uomo viene da solo, no? Si appellano alla giustizia. La giustizia è in ragione di una reciprocità. L'eccellenza evangelica dice: se voi vi appellate alla reciprocità, non vincerete mai il male. Al massimo potete un po' tenere a bada, ma il male non scompare da questo mondo, continua a imperversare e a crescere. Lo splendore dell'amore di Dio si rivela nella sua misericordia per voi. E Gesù, quando invita siate santi, siate perfetti, dice, invita, notate è un'espressione breve ma è potente, invita alla santità come comunione di vita con Dio in questo senso specifico. La vita con Dio è la partecipazione all'amore suo per tutti. Quando in termini cristiani si parla di perfezione, non si allude a una integrità personale, ma a una disponibilità a vivere l'amore di Dio per tutti. Ormai in chiave evangelica la perfezione è uguale, posso partecipare all'amore che Dio ha per tutti. E questo lo posso fare perché Gesù, nella sua umanità, me ne dà la possibilità. Cioè, fa sì che noi, come Gesù, possiamo vivere in questa prospettiva. E forse noi dimentichiamo, forse, dato che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, quello che dimentichiamo è che i nostri cuori hanno nostalgia anche dei comportamenti secondo Dio. Noi non siamo capaci di vivere così, ma dentro ne portiamo la nostalgia, tanto che quando vediamo un altro vivere così diciamo che bello. Se diciamo che bello, vuol dire che noi abbiamo la nostalgia. Allora, avere la nostalgia di Dio significa avere la nostalgia dei comportamenti secondo Dio. E il comportamento secondo Dio, che è tipico di Dio, è la misericordia. Allora, con l'invito a questa eccedenza evangelica, ricordate, io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E poi c'è l'elenco: avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Avete inteso, ma io vi dico. Allora, l'invito a quell'eccedenza con quell'invito all'eccedenza, Gesù non fa che svelare la possibilità del cuore dell'uomo una volta che si lasci toccare dalla rivelazione del regno dei cieli, che in lui si fa toccabile, partecipabile. Se volete un piccolo esempio di questa eccedenza, che però i cuori comprendono molto bene, anche se in pratica noi mai riusciamo a vivere così, ma se incontriamo per caso nella vita un uomo, una donna che vivono così, noi siamo non solo ammirati, ma ne abbiamo un desiderio profondissimo. Ora ricordate, avete inteso, ma io vi dico, a un certo punto Gesù esprime con tre espressioni questo, ma io vi dico, fate del bene a coloro che vi odiano. Non è incomprensibile per i nostri cuori, è difficilmente praticabile, ma non è incomprensibile, tanto che quando si vede un uomo agire così, noi diciamo che bello, non solo che buono, che bello. Se voi tenete conto che l'espressione, in senso preciso, non dice semplicemente fate del bene a coloro che vi odiano, come a dire, uno ti ha fatto del male, tu a tua volta fai del bene, non dice così. Bene, in questo caso, non è complemento oggetto, è avverbio in greco. Sarebbe, agite in modo che risplenda il bene per coloro che vi odiano. Cioè, viene tolto perfino l'alone di io sono bravo perché faccio questo. Viene tolto. In gioco è solo che il bene risplenda per coloro che vi vogliono male, insomma, no? Che vi odiano. Ora, questo fa risplendere il bene non è nelle nostre possibilità, ma è tracciato, c'è come una traccia nel nostro cuore di questa capacità. Gesù nella sua umanità è quello che fa sì, una volta che noi lo riconosciamo, fa sì che questa traccia torni viva, ritorni vivace, ritorni foriera di energia, di capacità, ma capacità poi effettiva. Seconda espressione, benedite coloro che vi maledicono, ma con precisione il testo sarebbe da rendere così, ve lo dico con perifrasi, in modo da cogliere la portata. Portate in pace la maledizione che vi viene dagli uomini, senza scadere nella vendetta delle parole. Mantenete il cuore nella pace, senza corromperlo con la rabbia di parole insolenti. Non ricambiate con parole irose chi vi ferisce, né in voi stessi, né in presenza d'altri, custodendo l'onore per la persona che l'ha calpestato. Quando uno si comporta male, è come se rinunciasse all'onore della sua persona. Gesù ci dice, tu custodiscilo. Questo va molto al di là della giustizia, intesa come reciprocità di rapporti. Allude alla radice del cuore, cioè l'eccedenza del Vangelo è sempre in funzione della radice del cuore. Forse in teoria non ci creiamo, ma in pratica, quando non so, uno ci pesta i piedi, quando ci spiffera o ci sibila ci manda una frecciatina, va, diciamo così. È come se noi risvegliamo tutto il male che portiamo. E non serve dominare questo. Non serve, non parlo, non dico. non dici con le parole, basta guardarti in faccia. No. Invece qui si allude a, ma il tuo cuore dove vuol vivere? Dove pesca la sua fonte di vita? Dov'è il tuo tesoro? Se è in Gesù, allora diventa capace di questo. E poi ancora, e forse è in un crescendo, no? La terza espressione è pregate, noi traduciamo per coloro che vi trattano male. Ma non è semplicemente il trattare male. Il verbo in greco ha una accezione molto molto precisa e allude alla calunnia, cioè allude al farvi passare per quello che non siete. Allora, in questo caso non si tratta più semplicemente di agire bene o male, ma si tratta, dice, no, di pregare per, cioè di, quando si dice di pregare per e voi subite la prova, l'invito è, anche se per noi è molto difficile, l'invito è non siate tristi, non siate intristiti, tanto che i santi, a me viene in mente l'espressione di Giovanni Crisostomo, se anche tutto il mondo vi venisse contro, non vi causerà alcun danno se voi da voi stessi non vi causate danno. Come a dire, se il vostro cuore è collocato lì, anche se tutto il mondo viene contro, non vi causa danno. Perché? Perché siete arrivati a un punto del vostro cuore dove niente di quello che avviene all'esterno può arrivare. È come per le tentazioni, il demonio non arriva a quel punto, non ha la possibilità, anche il demonio è una creatura, solo Dio arriva. Avere la fiducia di questo significa avere una leva da sollevare il mondo, come diceva Archimede. Se no, è impossibile resistere al male. Tanto che quando poi si parla di ricompensa, dice se voi fate questo, no? Che merito ne avete, no? Quindi adesso noi traduciamo, mi pare quale ricompensa mi pare si traduce adesso, no? Allora, l'idea è questa. Quando noi agiamo secondo l'invito di Gesù per questa eccedenza e riguardano sempre le relazioni, noi abbiamo superato il comportamento in termini di reciprocità, perché facciamo appello a quella che si può chiamare la logica di sovrabbondanza. E la logica di sovrabbondanza è la rivelazione tipica del Messia, cioè di Gesù. È la capacità che il Messia dà ai suoi discepoli. È quello che un'antica preghiera chiede: possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle opere, da intendere. Possiamo aprire il nostro cuore alla promessa di vita che la parola del Signore cela e possiamo aprire ogni evento della nostra vita al regno che viene. La cosa straordinaria è questa, detto proprio in sintesi. Non c'è nulla né fuori né dentro di noi, né fatto da altri, né fatto da noi, che ci possa impedire questa apertura a godere il regno di Dio. Noi non ci crediamo, ed è per questo che noi zoppichiamo sempre nella via spirituale, nel cammino della vita. Se noi dovessimo credere a questo, non c'è nulla che ci tiene bloccati, non c'è nulla che ci tiene vincolati. Perché ormai si è potuto accedere a quel luogo dove dall'esterno non arriva nulla, c'è soltanto è il regno di Dio che si manifesta, è la presenza di Dio che è goduta. E possiamo anche esprimere così questa eccedenza della sapienza evangelica è data perché l'uomo non dipenda mai dal male. Notate che non si può nella vita non subire il male. Il diritto che ognuno ha, notate, parlo così, il diritto che ognuno ha di darsi una botta in testa o di darsi una pugnalata nella schiena, non si può evitare. Voi potete stare attenti come volete, fare tutti gli sforzi che volete per, non so, non ferire nessuno. Fatto come volete, troverete sempre qualcuno che vi viene contro. Per vento per traverso avviene sempre. Allora, la rivelazione di Gesù è come dire, non abbiate timore. Questo non deve farvi paura. Perché questa eccedenza che viene dalla sapienza di cui io vi rendo partecipi, fa sì che voi non dipendiate mai dal male. E potrei fare, visto che in gran parte, diciamo, siete tutte persone che hanno accettato di seguire il Signore nella via evangelica, no? Dei tre consigli della vita religiosa, posso spiegare così. Tutto lo sforzo del cammino spirituale è legato alla possibilità di accedere a questa sapienza evangelica che nella lettera di Giacomo è definita con questi aggettivi. È una sapienza che viene dall'alto, pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, sincera. Questi sono tutti aggettivi e siamo alla lettera di Giacomo, capitolo 3, versetto 17. I sostantivi li trovate nella lettera di Paolo ai Galati, capitolo 5, versetti 22, versetto 22, dove si dice che il frutto dello Spirito, no? È amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, e l'ultimo è, però non intendete secondo il riferimento naturale, dominio di sé, non è l'esercizio del controllo. Il termine vuol dire è l'integrità, cioè funzionare bene, non è il controllo, è che tutto è integro. Non è scombussolato, non è sovvertito. Ora, tutte queste caratteristiche in Giacomo sono semplificate nei termini di sottomissione, umiltà, pazienza. E anche se sembra un po' banale, ma è molto molto vero, senza lamentele vicendevoli. Senza lamentele vicendevoli. Ora, se ci chiediamo perché la sapienza che viene dall'alto è definita così, per assaporare la vicinanza del regno dei cieli. La sapienza è intesa come visione e gusto di quella vicinanza. La testimonianza della vita religiosa nel mondo o passa di qui o non ha senso di essere. E la misericordia non è semplicemente uno degli elementi che compongono questa sapienza, è il timbro, è il sapore, è lo splendore di quella sapienza evangelica che rende la vita amabile, desiderabile, bella nei confronti dei nostri fratelli. In tutto questo, se avete notato, non si parla mai di non avere peccati, non avere difetti, non avere mancanze, mai. A volte mi domando, perché per noi sembra tutto il contrario? Se tu non hai difetti, se non hai mancanza, allora vuol dire che... Perché abbiamo costruito all'incontrario noi? L'unica possibilità che noi abbiamo per vincere i peccati è gustare questo, non è il contrario. Non è che io gusterò questo se non ho peccati. Se Gesù si fosse mosso così, nessuno l'avrebbe conosciuto. E vale anche adesso, eh? Allora, e questo sarebbe il mio primo suggerimento, tutto questo si traduce in due inviti precisi. Uno è questo, il segnale. In questo Papa Francesco insiste tante volte, e non è che dico della grande tradizione, il segnale inequivocabile della presenza dello Spirito del Signore, quindi il regno di Dio che si apre per noi, è la disposizione interiore a usare l'olio della letizia senza lasciarsi contaminare dall'amarezza della vita. Ci sono mille motivi per dire che la vita è amara. E se uno dice no, io non ne ho, basta voltarsi attorno. La vita è amara sotto tanti punti di vista. Ma la dimensione della fede, quindi dell'incontro con il Signore che ti apre a quella eccedenza di sapienza che Lui porta, è: non c'è nulla nella vita capace di intaccare la letizia della misericordia. Così è stato per Gesù, così è per i suoi discepoli. Senza questo, ogni costruzione che noi facciamo è senza fondamento. Prima o dopo cadrà. E questo è il primo invito. Il secondo, quando Paolo deve illustrare l'esempio di Gesù dicendo Gesù svuotò se stesso, no, assumendo una condizione di servo, poi aggiunge, come traducendo, diciamo esortando ad assumere certi comportamenti, Paolo sceglie due cose. Una è: non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi consideri gli altri superiori a se stesso, no? E l'altro è: non cercate l'interesse proprio. Ma perché? Ve lo dico al negativo. Agire diversamente vorrebbe dire perseguire la grandezza sulla piccolezza degli altri, cosa abominevole presso Dio. Soltanto chi resta piccolo è grande agli occhi di Dio, perché non ha bisogno di nessun altro per la sua grandezza. Chi ha bisogno di qualcuno o di fare qualcosa per mostrare che è grande, tanto non conosce la prima cosa, l'olio della letizia, e comunque non conosce, non ha accesso alla sapienza evangelica, perché Gesù ha fatto esattamente il contrario. Ci sono poi tante conseguenze, ma le vedremo il terzo giorno, diciamo cercando di definire quali sono i criteri di discernimento. Se mi consentite ancora brevemente. Faccio solo come esemplificazione, poi penso che Padre Luigi l'affronterà in maniera più diretta. Il cammino di tutto questo si svolge nel passaggio dall'essere individui a diventare persone, no? Allora, legatelo a questa logica dell'eccedenza, della sapienza evangelica. Allora, nell'individuo valgono tre regole, a cui corrispondono le tre regole opposte per la persona. La prima regola dell'individuo, l'individuo è essere per sé, invece la persona è essere per la comunione, no? Allora, io mi distingo, voglio distinguermi, non posso non distinguermi, come? Affermando me stesso. La regola invece della persona è: tu ti affermi te stesso se curi la grandezza di tutti. Cioè, quando tu onori il tuo fratello molto più di quello che merita, tu ti distingui presso Dio, cioè partecipi della vita come amore per tutti. Secondo, l'individuo ha bisogno, in questo distinguersi, anche di separarsi, nel senso che rispetto alle varie circostanze della vita si separa. Per esempio, sono offeso, mi chiudo, non mi vogliono bene, mi allontano, voglio fare qualcosa, mi pongo sopra, voglio fare tanto, domino. È la regola del separarsi. Invece per la persona è stai solidale con l'umanità di tutti, senza paura, non ti verrà mai sottratto nulla della tua umanità, ma potrai godere di un'umanità piena. Non è che non capiamo questo, è che brucia non fare secondo la regola dell'individuo, ma se sopporti questa bruciatura è come un cauterizzare, no? una cosa che, non so, una ferita, no? Dopo il corpo torna sano e allora poi godi tutto davvero. E il terzo è: siccome noi abbiamo bisogno degli altri per vivere, l'individuo dice mi servo di, invece la persona dice sono servo di. È l'atteggiamento contrario. E questo perché? Perché guardando a Gesù nella sua umanità, tre cose lo definiscono. Primo, non ha mai preferito se stesso. Secondo, che poi cercherò di spiegare perché così credo che non si comprenda bene, però adesso il tempo ormai è scaduto per me, non ha, quando lui subiva violenza, pensate alla croce, no? Alla passione, notate, non ha mai cercato rifugio presso Dio contro di noi. Quando, per esempio, quando uno ci vuole male, non so, ci viene addosso con un'ingiustizia, ci fa violenza, noi cerchiamo rifugio presso Dio, ma dicendo taglia la testa a quello lì, se no io come faccio a vivere? Gesù non ha neanche cercato rifugio presso il Padre, perché non aveva bisogno di separarsi da noi. È un modo di leggere la sua passione in termini molto più, diciamo, intensi, guardando come lui ha vissuto la passione. Ma questo, ripeto, richiederebbe alcune spiegazioni. Ma... E la terza è che dà la vita in abbondanza, non la cerca. La dà, e proprio perché la dà, nella espressione del Vangelo, proprio perché l'ha data, ha la vita in eterno, nel senso che viene risorto. Cioè quella vita che ha dato la possiede eternamente immortificabile, cioè non si può più mortificare. Ma questo avviene anche per noi. E sarebbe la il terzo sono servo di, in nome della vita, per la vita. Se tu la favorisci un altro, la tua splende. E per riassumere è che la nostra umanità fiorisce proprio nel mistero della misericordia o della compassione, mai in quello della giustizia, mai in quello del è giusto che ho diritto a, mai. Se volete una umanità fiorita, questa è la via, no? Allora, la sapienza evangelica è collegata direttamente al godere la vita. Tanto che, forse non so se voi avete mai sentito la spiegazione, ma quando Gesù dirà no, entrate per la porta stretta. Guardate che l'immagine della porta stretta è l'immagine della vita, cioè è il bambino che esce dal seno. La porta stretta è per la vita, non è la porta stretta per entrare, è per uscire. Allora, la porta stretta che Gesù è per poter avere la vita. E questo timbro, no, della porta stretta, noi l'abbiamo dimenticato. Cioè, abbiamo soltanto sottolineato che è stretta, che è faticosa. E abbiamo perso il contesto che dà significato a quello. Il contesto, è la vita. E senza passare per quella porta stretta, il bambino muore. E così nello spirito. Questo sarebbe un tentativo di presentare questo collegamento tra la misericordia e le relazioni, abbinate alla eccedenza, alla sovrabbondanza della sapienza evangelica.